Reflex, notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontri in Blu. L'editoriale a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. La trasmissione di oggi la voglio dedicare per almeno due parti a quello che io ho chiamato il conclave sulla pedofilia. In realtà è il summit che ha organizzato Papa Francesco per incontrare i cardinali, una parte di vescovi e anche altre entità della Chiesa, gruppi che fanno parte dell'educazione alla religione e così via. Quindi una trasmissione che va a vedere un po' in fondo che cosa si sono detti, perché se ne è lette di cotte e di crude, però le cotte e le crude poi alla fine vengono anche a noi, arrivano a noi, e noi siamo poi chiamati, se non a giudicare, quantomeno ad accettare certe decisioni che vengono prese da questo tipo di simposio, di incontro al vertice fra tutti i grandi capi della Chiesa, se vogliamo chiamarli capi, ma sono i nostri fratelli incaricati della nostra educazione religiosa, se vogliamo, parlando tra cattolici, no? Ecco, in questo che io ho chiamato appunto fra virgolette conclave, questo summit, Papa Francesco e una curia gretta, reazionaria e protezionista che si difende dagli attacchi della cultura della misericordia, ma forse ancora di più dagli attacchi di questo Papa che, come San Francesco, sta cercando di riportarla alle origini cristiane del Vangelo di Gesù Cristo. Quello che era stato chiamato San Francesco l'Alter Christus, il secondo Cristo. Ecco, Papa Francesco sta seguendo nelle orme in maniera molto forte e sta facendo saltare un po' tutti i privilegi, le storture umane che hanno travolto la Chiesa, io chiamerei la Curia più che la Chiesa, travolta e traviata fino al Concilio Vaticano II, quindi fino a Papa Giovanni XXIII, ma purtroppo anche dopo, perché poi non è che 50 anni fa si è fermato il fenomeno della pedofilia e dell'omosessualità in Vaticano, o fuori dal Vaticano, tra i prelati o tra i preti, come vogliamo. Dobbiamo cercare di essere però molto obiettivi. Se è pur vero che ci sono tanti peccatori, tante persone, diciamo, non troppo pulite nel clero, questo però non è che voglia dire che la Chiesa è marcia, se no il mondo sarebbe già marcito, perché le percentuali dicono che tutto sommato nella Chiesa gli stessi reati sono gli stessi che si compiono anche al di fuori della Chiesa, quindi anche tra le mura di casa, perché no? No, perché no non sta bene in questo contesto, perché no potrebbe voler dire ma possiamo farlo anche noi. No, ecco, sono cose che non si fanno, punto. Francesco, Papa, chiude il summit con un discorso estremamente duro, in cui dice: gli abusi sono una piaga diffusa, ma ciò non diminuisce la sua mostruosità nella Chiesa. Quindi non è che più si fa e vabbè, meno peccato è. No, a parte che non è solo un peccato, sono reati criminali, ma insomma questo è un altro discorso. Dove questa disumanità, dice ancora il Papa, è più grave e scandalosa. Questo è molto importante, perché si tratta di gesti disumani, la violenza sui piccoli, sui bambini, sui minori, e più grave e scandalosa perché fatta da persone che sarebbero preposte ad indicare le vie migliori per una vita più sana, più corretta, più umana. Ecco, e quindi questo è da sottolineare. La promessa che fa Papa Francesco è: anche un solo caso sarà affrontato con la massima serietà, senza più coperture. Basta sabbia, non si usa più in Vaticano, almeno per questo tipo di cose. E beh, cominciamo a essere contenti. e lancia il Papa Francesco 8 linee guida che non vediamo oggi, magari le vedremo in altra sede, in altra trasmissione, e lancia queste 8 linee guida adottando le migliori pratiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi un ente interreligioso, internazionale, assolutamente autonomo, scientifico. Per finire questa prima parte, quello che ha detto il Papa all'Angelus in piazza San Pietro a conclusione del summit sugli abusi in Vaticano: è ingiustificabile la disattenzione nei confronti delle vittime. Ecco, questo è un monito estremamente forte verso tutti i preti, prelati, laici che commettono questo tipo di reato. Bene, questa è la cura che ci ha indicato Papa Francesco su questo argomento, poi andremo avanti su altri argomenti paralleli, e come brano musicale di interruzione, Franco Battiato, La cura, 1996, una canzone veramente bellissima, piena di amore e di amore umano. A dopo.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Cari amici, riprendiamo la trasmissione parlando sempre di cose inerenti al Vaticano, ma che poi sono cose inerenti alla nostra professione religiosa, alla nostra religione, ai nostri comportamenti anche umani, a prescindere dalla religione, perché si parla di abusi sessuali, quindi di abusi sessuali che si commettono nella Chiesa, ma anche di quelli che si commettono in casa. Dicevamo prima che non è giusto dire perché no fuori dalla Chiesa, ma anche in casa. Ecco, sappiamo bene che in casa si commettono tante violenze personali sui membri della famiglia, che possono essere le donne, le compagne, le mogli, ma possono essere anche le figlie, le nipoti, le cugine, con l'appoggio anche delle mamme o dei babbi. E queste purtroppo sono cose reali che non si possono dimenticare così senza facendo finta di niente, ecco. Allora parliamo anche di questo. In pratica, a latere del meeting, del summit che c'è stato in Vaticano sulla pedofilia e quindi sugli abusi sessuali sui bambini, sono stati invitati a parlare anche alcune persone laiche di associazioni che fanno capo alla Chiesa, che sono anche i dicasteri della Chiesa, i ministeri della Chiesa. Tra questi c'è stata una frase che ha detto il Papa: invitare a parlare una donna non è femminismo ecclesiastico, perché alla fine ogni femminismo diventa un machismo con la gonna, e quindi non si tratta di dare più funzioni, ma di integrare la figura femminile come immagine reale all'interno della Chiesa e facente parte della Chiesa. In un fuori programma si è praticamente espresso così il Papa, che ha commentato la prima relazione di una signora al summit sugli abusi in Vaticano. Ecco, questa signora si chiama Linda Ghisoni, è il sottosegretario della sezione per i fedeli laici del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, la quale ha denunciato: non di rado avverto insofferenza nella Chiesa per l'attenzione che si dedica alle questioni sugli abusi sessuali sui minori. E quindi si lamenta perché dice: insomma, la Chiesa sta facendo di tutto per eliminare questo pessimo vizietto, e poi però ci sono quelli che appunto si lamentano che insomma si potrebbe anche farne a meno di parlarne, no? E la signora Linda Ghisoni racconta che un prete qualche giorno fa ha esclamato: ma ancora, parlando del meeting, del summit del Papa, si continua a parlare di abusi, è esagerata l'attenzione che la Chiesa riserva a questo tema. Ma la signora riporta anche un'altra frase di una signora praticante, quelle che volgarmente si chiamano mangiatori di ostie o roba del genere. Ecco, questa signora praticante ha detto candidamente: sarebbe meglio non parlare di questi argomenti, perché altrimenti cresce la sfiducia verso la Chiesa. Parlarne offusca tutto il bene che si fa nelle parrocchie. Se la vedano il Papa, i vescovi e i preti tra loro. Questa posizione, mi sembra che la signora Ghisoni sia stata veramente una gentildonna a non rispondere in maniera così magari un po' più violenta come avrei potuto fare io, che sono un pochino fumino, no? come si diceva una volta quando c'era Renzo Montagnani. Ecco, per la signora Ghisoni prendere coscienza del fenomeno e rendere conto della propria responsabilità non è una fissazione della Chiesa, non è un'azione inquisitoria per soddisfare mere esigenze sociali, ma è un'esigenza scaturente dalla natura stessa della Chiesa. Cioè, se la Chiesa deve vivere perdonando, chiede la confessione al laico, ma anche al prete, anche al Papa, anche al cardinale, ricordiamocelo, anche il Papa si confessa, non so se si vada a confessare dall'ex Papa Benedetto XVI, però ricordiamoci che se si deve chiedere perdono lo devono chiedere tutti, e quindi in primis chi è peccatore grave dovrebbe non solo chiedere perdono, forse dovrebbe anche fare un esame di coscienza un tantino più approfondito e capire quale tipo di peccato o di reato sta commettendo o ha commesso, e quindi se non fosse il caso di togliere il disturbo dalla Chiesa, visto che si tratta di un emerito scandalo, cioè quello che Gesù ha detto: chi darà scandalo a uno solo dei miei bambini, dei minori, dei più piccoli, sia gettato nella Geenna con una pietra al collo. Però la Chiesa è la Chiesa della Misericordia e chiede perdono, e io vi dedico Perdono di Caterina Caselli, 1966, una canzone che ci alleggerisce un po'. A dopo.
Perdono. Che dici tu? Aveva gli stessi occhi che hai tu. Mi avevi abbandonata ed io mi sono trovata a un tratto già abbracciata a lui. Perdono, perdono, perdono. Io soffro più ancora di te. Sembravi tu. Di notte molto strano, ma il fuoco di un cerino ti sembra sole che non hai.
Perdono, perdono, perdono.
Io soffro più ancora di te.
Perdono.
Dopo il perdono che ha chiesto anche Caterina Caselli, e che dovremmo chiedere, penso, in molti su certi tipi di reati, di peccati che si fanno, parliamo di peccati che invece sono arrivati alla giusta conclusione. Questi non sono tanto peccati, anche se a commetterli a volte sono gente che, insomma, dovrebbe prima pensare al peccato e poi al reato, ma che non pensa né all'uno né all'altro. E allora questa settimana abbiamo avuto la bellezza di tre condanne eccellenti, e cominciamo dalla prima. La Cassazione ha definitivamente condannato il cosiddetto padre Graziano della diocesi di Arezzo, che così nella sua vita italiana non ha trovato di meglio che trovarsi una moglie, una donna, una compagna, che però era di qualcun altro, e poi anche non ha trovato meglio che eliminarla fisicamente, poverina, la guerrina. E padre Graziano, nonostante tutte le assicurazioni provenienti da tutti, da tutta la parte clericale, ci sono state delle prese di posizioni estremamente forti a favore di Padre Graziano nei tempi successivi all'omicidio e durante le indagini, anche purtroppo anche dopo le indagini, perché anche dopo la chiamata in giudizio di Padre Graziano, la Chiesa locale quantomeno aveva difeso la posizione di Padre Graziano, chiedendo di essere indulgenti, giustamente, perché bisogna anche essere indulgenti su certe cose, insomma, su un omicidio. Io ho fatto volontariato in carcere, ho conosciuto omicidi, ne ho conosciuti diversi, e quasi tutte persone che non avrebbero mai commesso un omicidio, ma che poi stravolte dall'amore, dalla passione, dalla gelosia, dall'invidia, che ne so, hanno commesso questo reato, dopodiché si sono calmati, però hanno scontato. Ecco, Padre Graziano, che era uno di quelli che dicevamo prima che doveva dare il buon esempio, si è lasciato travolgere da questa passione alquanto focosa e ha ucciso la sua compagna, diciamo, e è stato condannato ormai per omicidio e occultamento di cadavere a 25 anni di carcere, che sconterà ormai in maniera definitiva, anche se poi magari godrà di alcuni benefici, eccetera, che sono i benefici che la legge riserva a tutti, quindi anche a Don Graziano. La seconda condanna, che è stata veramente un boom, diciamo, non dico in campagna elettorale, ma insomma è sicuramente stata un po' una bomba, è quella della condanna definitiva, anche questa, di Corte di Cassazione, dell'ex presidente della Regione Lombardia, il Celeste, come veniva soprannominato, Roberto Formigoni. Celeste per diversi motivi. Prima di tutto perché era una persona che si considerava al di sopra degli altri, quindi in ambito celeste già, per definizione, lui era praticamente divino. Però era celeste anche politicamente, nel senso che aveva la cravatta blu degli azzurri di Forza Italia, quindi anche socio e sostenitore dell'attuale vice premier, ministro dell'interno, quello leghista. E io ricordo una cosa di Roberto Formigoni, che dopo ogni procedimento, ogni avviso di garanzia, ogni procedimento, alla fine vedrete che sono innocente. Ma io mi domando e dico: cosa significa alla fine io sarò innocente? Che riuscirò a modificare le carte e dimostrerò che sono innocente, o che io sono innocente, punto e basta? Perché non è che uno se lo deve vedere alla fine se è innocente o meno, cioè che debba aspettare il giudizio di un tribunale. Una persona in vista come il presidente di una regione come la Lombardia, che si dedica ad alta finanza assieme a un prete come era il prete del San Raffaele di Milano, che poi è un'eccellenza, cioè anche, io non mi ricordo il nome del prete, ma in questo momento mi sfugge, e Viganò mi pare, il prete aveva fatto i soldi, ne aveva fatti tanti di soldi, poi non credo che se li è portati nella tomba, però hanno anche creato un'eccellenza in Italia, ecco, quindi questo sarebbe un po' da vedere meglio, però così è. E fece un crack con la Fondazione Maugeri e quindi ha avuto una condanna in Cassazione di 5 anni e 7 mesi e si trova già a Bollate, nella sua stanza riservata, assieme al suo socio in affari Costantino Passerino, ex manager della Maugeri. Ecco, questa sentenza è arrivata appena arrivata, quindi diciamo che la condanna a 7 anni e 7 mesi dell'appello è stata modificata in 5 anni e 7 mesi e bon, finita lì. Ultima, per finire la trasmissione, la condanna, però questa è solo in primo grado, quindi diciamo che è ancora soggetta al ricorso in appello, anche l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, si potrebbe anche definire in altro modo, ma comunque ex sindaco di Roma, che è stato condannato a 5 anni di carcere, però chiaramente si ricorrerà in appello perché dice la sentenza è sbagliata, quindi sicuramente avrà ragione Alemanno. Bene, abbiamo tirato un po' più lunga. Davanti a questi fatti non mi sono sentito di fare altro che mettere un bel Don Raffaè di Fabrizio D'Andrea del 1990. Quanto è buono caffè, anche a Poggio Reale lo sanno fare, che è il carcere napoletano. Buona settimana a tutti.
Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al 100° catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con 4 infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi le stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta che ci cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta di cicirinella, compagna di cella precisa mamma. Le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà. Chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaè, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo. Ma che dentro voi state a pagare, e fuori chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chi si ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio, vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia, che è chissà caffè.